Buongiorno, sono le 6, questa è Radio Popolare, con voi Barbara Sorrentini, questa settimana ancora fino a domani, perché venerdì non ci sarò, vabbè, questo non è importante. Come ogni mattina, di primo mattino, insieme ascolteremo un po' di musica, guarderemo i giornali, qui c'è la mazzetta pronta da sfogliare. Come sempre leggerò i vostri messaggi al 331-6214013 oppure diretta a @popolarenetwork.it. La domanda dell'alba: siete svegli? A che ora vi siete svegliati? Cosa state facendo? Questa mattina è stato un pochino più faticoso, almeno per me, ho fatto un po' più di fatica a dormire e mi sono svegliata parecchie volte, così per entrare un po' sul personale, ma questo è per, e metto le mani avanti, per qualsiasi mio strafalcione, che già ce ne sono tanti di solito al mattino, questa volta potrebbero essercene di più. Vabbè, speriamo di no. Le prime pagine oggi sono su, come vi stavo mostrando, non so se si vede, l'Unione Europea boccia l'Italia, ci sono tanti problemi, ma guarda, uno di questi per esempio è le carceri che scoppiano, strapiene, del Mastro, colpa degli stranieri. Comunque cominciamo benissimo, questa è un po' però la notizia che gira, e naturalmente sulle prime pagine Harris, attacco a Trump, è un truffatore, e questo è un altro tema. Nella ultima parte parleremo del programma di Venezia, che è stato presentato ieri, il concorso, tutti i film, però questo sarà il tema delle prossime ore, quindi restate all'ascolto. Cominciamo con Mariposa, Fiorella Mannoia.
Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma tra le onde del mare, sono una sposa sopra l'altare, un grido nel silenzio che si perde nell'universo. Sono il coraggio che genera il mondo, sono uno specchio che si è rotto, sono l'amore, un canto, il corpo, un vestito troppo corto, una voglia, un desiderio, sono le quinte di un palcoscenico, una città, un impero, una metà, sono l'intero. Ai 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 ai. E nel profondo sono libera, orgogliosa e canto. Ho vissuto in un diario, in un poema e poi in un campo. Ho amato in un bordello e mentito non sai quanto. Sono sincera, sono bugiarda, sono volubile, sono testarda. L'illusione che ti incanta, la risposta e la domanda. Sono la moda, l'amore, il vanto, sono una Madonna e il pianto, sono stupore e meraviglia, sono negazione e orgasmo, nascosta dietro un velo, profonda come un mistero, sono la terra, sono il cielo, valgo oro e meno di zero. Anche nel buio sono libera, orgogliosa e canto. Sono stata tua e di tutti, di nessuno e di nessun altro. Con le scarpe a piedi nudi nel deserto e anche nel fango. Una nessuna, centomila, madre e figlia, luna nuova. Sorella, amica mia, io ti do la mia parola. E per sempre sarò libera.
orgogliosa e canto così Fiorella Mannoia alle 6.05 minuti su Radio Popolare, insieme a voi fino alle 7.30 tra i notiziari, il primo ve lo ricordo è alle 6.30 e intanto noi guardiamo anche qualche prima pagina. Prima leggo i messaggi di Davide, ma buongiorno, fin dall'inizio fino a Milano, no? Nel senso che sei dove, nel senso che stai andando a Milano, chiaramente ce lo puoi raccontare. Fabio invece scrive: sappi che almeno uno che ti ascolta dai Castelli Romani c'è, un po' rinco visto l'ora, ma non sei il solo, ma c'è. Quindi grazie per aver scritto e buona giornata Barbara e a tutti gli ascoltatori. Ieri ho visto Madame Luna, film denuncia di riscatto da vedere, grazie Stefania. Grazie a te Stefania, sì, è uscito da poco e hai fatto bene a consigliarlo, anche perché col fatto che in questa estate la trasmissione, proprio il contenitore di cinema, è andato in vacanza, lui perché sono qua come sentite, manca un po' quello spazio in cui parlare, raccontare dell'uscita. Intanto se volete, ieri a Calt estate abbiamo mandato l'intervista a Corrado Ceron, regista del film L'invenzione di noi due. Se vi interessa riascoltarla e andare a vedere il film, lo trovate in podcast. Mentre chiaramente spero che voi continuiate a scrivere al 331-6214013, sms e telegram, perché WhatsApp, come sapete, da qualche giorno, almeno al mattino, fatica a esserci, da capire, proprio sparita l'app che conteneva tutto. Comunque questi vabbè sono fatti interni, un po' di dietro le quinte, ma spero che si risolva in tempo, però intanto è così. C'è sempre Telegram, SMS. Così una veloce scorsa alle prime pagine. Come vi dicevo, la UE boccia l'Italia, le carceri scoppiano, capienza al 130% del mastro colpa degli stranieri. La Russa giustifica il pestaggio, il cronista non si è dichiarato. Per questo, per quanto riguarda l'aggressione di Torino al giornalista della Stampa Andrea Gioli, allucinante, come se essersi dichiarato, o se si fosse dichiarato avrebbe... chissà, se uno non si dichiara allora merita le botte. Comunque questo è quello che viene anche giustificato dal governo. Superjet, Tempest, gelo inglese, a rischio l'accordo con Roma. E poi Kamala Harris, Trump truffatore, predatore sessuale, la speranza dei democratici, insomma bella agguerrita anche per far uscire, far emergere di nuovo tutte quelle che poi erano le condanne e le accuse a Trump. Al centro pagina, ovviamente lo vedo, non lo dimentico, c'è la tragedia alle vele, 2 morti e 12 feriti, il crollo, e stiamo parlando di Scampia a Napoli. La Stampa, Harris attacco a Trump, è un truffatore, io donna si cura di me grazie a mia mamma, Kamala l'effetto India tra sacrificio e orgoglio. L'eterno Netanyahu nell'America lacerata, c'era stato l'incontro con Biden, Biden si ritira, Trump risorge, Harris lo insidia, Netanyahu rimane al suo posto, il primo ministro israeliano trova una Washington in piena frenesia elettorale. Ecco, anche qui Casa Pound, gli alibi di La Russa, 4 militanti indagati dalla procura per l'aggressione di Torino, uno di loro un attivista della Lega. E poi anche qua la foto, sepolti dalla vela, Scampia, crolla un ballatoio, 2 morti gravi, 2 bambine. Uccisi dal disinteresse pubblico, i ballatoi crollati nella vela celeste del quartiere di Scampia hanno sempre avuto un ruolo chiave. E poi la strage di Cutro, si poteva evitare, le accuse a Finanza e Guardia Costiera, l'inchiesta all'interno della Stampa. Passando al Corriere della Sera, morte e rabbia a Scampia, crollo alle vele, le vittime sono una zia e nipote, gravissime 2 bimbe. Le accuse a Toti, le dimissioni sono più vicine, ma tornando a Napoli, il ballatoio con i lavori qui vibra tutto, un gruppo di sfollati occupa i locali dell'università. Rai, soldi, lascia la presidenza, motivi privati, passa alla BBC, questa è un'altra notizia che girava ieri, e poi Roma senza gelo, Milano da 21 a 71 alle notti tropicali. Massimo Granellini scrive di Sinner, casa Sinner, che tra l'altro ha dovuto ritardare la partenza perché gli è venuta la febbre. Questo è il Corriere, il Messaggero, statali scatti senza laurea. Anche qui naturalmente Scampia, crolla il ballatoio abusivo, morti e polemiche, vittime un uomo e una donna, 2 bimbe gravi, indagini sui lavori illegali e ritardi sulle periferie. Il Messaggero mette in prima pagina la parata di stelle al Lido, Clooney, Kidman, Lady Gaga e Bellucci, Pitt, Jolie & Co, Hollywood sfila Venezia, poi ne andremo a vedere veramente i film nell'ultima parte, apriamo una pagina dedicata a Venezia in cui ovviamente si è data molta rilevanza alla presenza di attori e attrici americane che lo scorso anno, ancora per gli scioperi che si sono tenuti quasi tutta l'estate, hanno disertato. E poi, vabbè, Scamarcio, il thriller pugliese, Scamarcio porta l'Italia in vetta allo streaming, la notizia esagerata del declino americano, ne scrive Ferdinando Adornato nel suo editoriale. Poi il Fatto Quotidiano, crolla Scampia, due morti, lavori con la gente dentro, in stallo il piano De Magistris di riqualificazione, trasporti al collasso, se questo è un ministro, taglia nastri, tace sui disastri di treni, aerei, autostrade. Stiamo parlando di Salvini, una foto di lui che sta tagliando un nastro con la bandiera italiana, ferrovie in tilt, linee sotto stress, avarie e guasti, voli rinviati o cancellati, code in autostrade e porti, lui inaugura ovunque. E certo, questo è quello che sta accadendo in Italia, soprattutto in questo periodo di partenze varie. L'indagine è chiusa, Cutro, possibile salvare i migranti, nessuno si mosse. E poi Harris all'attacco di Trump prima della prova Bibi, questo è il Fatto Quotidiano. Il Manifesto, la faglia di Scampia, cioè la foto, vela celeste, cede un ballatoio, in 15 precipitano dal terzo piano, quindi anche qui ovviamente in primo piano la notizia, il dramma di un rione che dagli anni 70 ha imparato a doversi salvare da solo. Cutro, 98 vittime, soli responsabili, guardia costiera e finanzieri. Strage a mare, un salvagente lanciato al governo. E poi si torna naturalmente a parlare di Kamala, nomination garantita per Kamala Harris. La sinistra si fidava di Joe Biden, in intervista a Andrew O'Hare di Saloon, all'interno, lui caporedattore politico della rivista americana Salon. E vabbè, cultura, anche qui si parla di Venezia. Poi all'interno, attentato a Trump, si dimette la direttrice del Secret Service, impazzano le teorie del complotto. Sul Domani, la Russa attacca il cronista picchiato, sullo scandalo al CSM difende Anatoli, sciogliere Casa Pound, allora anche il PD, ma certo uguale, in UE Meloni preoccupata per le deleghe italiane, il presidente del Senato condanna l'aggressione ma Gioli non si è mai dichiarato, non passava lì per caso, sul caso delle registrazioni della consigliera Amica non si espone, sulle dimissioni non le do consigli. Beh, è abbastanza, vabbè, l'abbiamo già commentato, insomma siamo d'accordo credo su questa dichiarazione di La Russa, agghiacciante. L'utopia urbanistica fallita, Scampia, lo Zen e i ghetti che separano i puri dagli impuri, si riferisce a varie zone del sud Italia a rischio o comunque lasciate un po' a se stesse. Verso le presidenziali la vera sfida sarà sull'anima americana, Harris e la nuova mappa del potere USA. E qui stiamo parlando del Domani, che torna anche su Cutro e la strage che si poteva evitare, il governo difende gli indagati. Chiudiamo con L'Avvenire, poi torniamo a un po' di musica. La variabile cinese, USA riassetti e snodo ucraino, poi Scampia con la foto, ripiomba nel dramma, le vele di Napoli impigliate in decenni di annunci, nelle periferie più risorse che politica. E poi più sforzi e più opzioni per la pace in Ucraina, per il segretario di Stato va tenuta alta l'attenzione della comunità internazionale, qui la gente muore. E poi ancora si parla ovviamente di Kamala Harris e la Russa sulla questione legata al giornalista pestato da Casa Pound a Torino. E all'interno si parla anche dell'Etna, il vulcanologo Neri, a proposito di quello che sta borbottando in questi giorni. Sono le 6:13 minuti, andiamo avanti con un po' di musica, scrivete al 331-6214013 oppure a diretta@popolarenetwork.it e leggerò i vostri messaggi.
Nel giardino di Psiche, in sembianze di Dio, mi parlava l'inconscio, ma tanto a rispondere non ero mai io, no, non ero mai. Tutta colpa di Freud e dei suoi sordidi inganni, se le cose fra noi sono sempre le stesse da anni. E poi è colpa sua se non ti so dimenticare. Degli incontri imprevisti, delle scelte sbagliate, dei dolori pregressi, dei peccati commessi una sera d'estate, delle mille promesse mancate. La colpa sarà di chi le avrà ascoltate. Che serve il sapere se la donna che voglio non la posso nemmeno volere? È strano, sai, ti stupirei mostrandoti le mie ossessioni e la balla dei sogni, ma ne vogliamo parlare. La verità è che i sogni sono immagini riflesse, sono specchio d'acqua immobile, svaniscono provandoli a toccare. Era colpa di Freud, tutta colpa di, tutta colpa di Freud. Perché è colpa di Wagner se il giorno che ti ho vista ho preso la mia vita e l'ho lanciata alla conquista. Com'è colpa di Dante se resterò in silenzio intanto che accompagna allegramente la mia anima all'inferno, la mia anima all'inferno, la mia anima, la mia anima all'inferno. Giardino di psiche, in sembianze di Dio, mi parlava l'inconscio, ma tanto a rispondere non ero mai io. Ti voglio bene ma non posso stare qui, ti voglio bene ma capiscimi, capiscimi. Ti voglio bene ma non posso stare qui. Voglio bene ma capiscimi, capiscimi. Ti voglio bene ma non posso stare qui, capiscimi. Perché è colpa di Wagner se il giorno che ti ho visto ho preso la mia vita e l'ho lanciata alla conquista. Com'è colpa di Dante se ti ascolto e resto fermo intanto che accompagni allegramente la mia anima all'inferno, la mia anima all'inferno.
Sei e 18 minuti, un buongiorno a chi avesse acceso la radio proprio in questo momento. Saluto Cosimo che mi manda un messaggio, mi manda uno sticker con una specie di gatto cane, questi animali degli sticker che non si capiscono mai bene cosa siano, e scrive: ciao Barbara, buongiorno, stamattina sono una palla di sonno, ora cerco di fuggire all'orologio con i suoi numeri finestre. I film del giorno: Emily the Criminal, Donna Noir in fuga. Ciao e buona giornata Cosimo. Buona giornata a te, grazie per i consigli, molto, insomma, sempre molto graditi ovviamente, perché poi quando si parla di consigli legati ai film, certo vale il cinema sempre prima e su tutto, però valgono anche film recuperati in altre occasioni. Volevo aprire una breve pagina, parentesi, sulla questione di Scampia. La notizia la conoscete, ovviamente ne riascolterete nella giornata di oggi, sia nei giornali radio che nelle trasmissioni del mattino, però ovviamente poi si è espresso subito Roberto Saviano, che dice: voi esattamente che avete fatto per Scampia? Lo scrittore dice: una tragedia annunciata, la domanda non è come mai sia collassato un ballatoio della Vela Celeste, ma come mai sia accaduto soltanto adesso. E questa domanda, ovviamente stiamo parlando di Saviano, che è stato forse i primi a portare le vele di Scampia a livello nazionale e forse anche internazionale, non che prima non si conoscessero o non ci fosse già attenzione sul quartiere, però è evidente che con Gomorra Scampia è diventata anche un po', tra virgolette, il termine non mi piace, però una sorta di location. E allora i giornali oggi, oltre a parlare naturalmente della notizia, del bilancio, dei morti e dei feriti e del disastro in sé, tutti tornano sulla storia di quel quartiere, di quel palazzo delle Vele. Il progetto Restart, lo stato di degrado nelle carte, dice Nicola Borzi sul Fatto Quotidiano a pagina 7, nel bando del 2016 rischi di distacco di quelle passerelle. L'ex sindaco De Magistris si doveva ristrutturare dopo aver trasferito i residenti. L'intera rete di collegamento pedonale tra i vari piani è costituita da passerelle in acciaio e cemento armato tra due corpi di fabbrica paralleli. Tale struttura si trova in uno stato di degrado dovuto a fenomeni di forte corrosione per la scarsa manutenzione. In molte parti si notano distacchi delle stesse passerelle con grave pericolo per i residenti. Quindi quelle delle vittime della Vela B, la Celeste, è davvero la tragedia annunciata di cui ieri ha parlato anche Tiziana Campus, segretario del Consiglio Nazionale degli Architetti. E questa appunto è una, adesso vado a vedere anche sugli altri giornali perché è appunto lo stato di degrado e di sconnessione, se si può dire, di questo luogo è stato rilevato da tutti e tutti oggi ne parlano. Architetture che separano gli impuri dai puri, morti, feriti e ghettizzazione, l'utopia dietro Scampia è miseramente fallita. Mariano Croce sul Domani a pagina 12. Scampia, prima che un luogo, è un abbreviativo, denota in modo plastico ed efficace la politica ubiqua e millenaria di rendere invisibile chi è ai margini, quella politica che ne complica e persino impedisce l'accesso alle vie che portano al centro della città, quella che assicura a livello psichico, prima che ambientale, la separazione stagna tra il puro e l'impuro. Tale strategia di occultamento ha come perno la costruzione di spazi insulari, conchiusi, rilasciati quanto più possibile a una studiata autonomia. I loro abitanti, ieri il crollo di un ballatoio in una delle Vele ha ucciso 2 persone, ferito 13, di cui 7 bambini, via via si costruiscono un ordine, un'economia e una morale del tutto alternativi rispetto alla vita e alle dinamiche della città limitrofa. Questo appunto sul Domani. Prendo anche Avvenire e se non mi casca tutto ve lo riesco a leggere, appunto perché volevo approfondire questo aspetto di quello che è successo, perché appunto la notizia ovviamente è quella che conoscete nel suo dramma che abbiamo raccontato in vari spazi. Le Vele, quindi, su Avvenire, seconda pagina, firmato da Antonio Averaimo. Dunque, Le Vele, uno stigma che non si cancella. Per chi le abita sono dei mostri. 4 edifici sono già stati abbattuti, 3 sono ancora in piedi. Costruite tra il 1962 e il 1975 sulla base di un'idea dell'architetto Franz Di Salvo, le Vele di Scampia dovevano ricostruire la comunità del vicolo napoletano ed essere un esempio di edilizia popolare riuscita. Palazzi alti fino a 14 piani, con grossi corridoi di ferro sospesi nel vuoto, ma i loro abitanti hanno cominciato molto presto a definirli mostro. Dopo il terremoto del 1980 e senza casa di tutta la città, iniziarono ad occuparle, accomunati dalla stessa condizione di povertà. I movimenti di lotta per la casa di quegli anni messi su dalla sinistra extraparlamentare puntarono proprio su Scampia. Ecco, questi ovviamente ne parlano anche altri, tutti gli altri quotidiani, ho preso questi 3 per dare un esempio di 3 punti di vista differenti, uno raccontato dagli architetti, una parte invece racconta la storia del posto e insomma le varie visioni. Alle 6:24 minuti andiamo avanti con la musica, Nina Simone.
Of all the evil that will have to end.
It will.
la voce di Nina Simone a Revolution alle 6:26 minuti sulle frequenze di Radio Popolare. Tra pochissimo le notizie, la prima edizione, la prima incursione dallo studio 1 del GR di Radio Popolare. Mi erano caduti i giornali, per cui chiudiamo questi ultimi due minuti vedendo come hanno affrontato la notizia, non tanto la notizia quanto il commento urbanistico architettonico sulle vele di Scampia. Per quanto riguarda il manifesto a pagina 3, il nuovo rione a cui lo Stato ha voltato le spalle, storia di un'urbanizzazione sbagliata, a dispetto dell'abbandono ci sono 120 associazioni e 50 spazi pubblici recuperati interamente dal basso, ne parla Angelo Mastrandrea a proposito di questo tipo di urbanizzazione che poi è stata un po' abbandonata. Su Repubblica il crollo alle vele di Scampia, 2 morti e 12 feriti, colpa dei lavori in corso, quindi spiega come anche quell'aspetto lì ha trascurato e soprattutto infierito su quel luogo già precario di suo, come diceva Saviano, strano che sia successo soltanto adesso. Sulla Stampa, la vela maledetta, a pagina 16-17, Davide Cerullo, l'intervento "Quel mondo abbandonato che non vogliamo salvare, in quei luoghi si intrecciano la malavita e le storie di vita comune, serviva un riparo alla dignità umana, abbiamo voltato le spalle". Quei giovani sono educati a un'esistenza che fu della distruzione la sua unica scommessa, questo sulla Stampa. Infine abbiamo ancora il Messaggero e il Corriere della Sera. Sul Corriere della Sera un boato, il crollo, 2 morti a Scampia, 7 bimbe ferite, la lotta per la vita di Mia e Patrizia, amiche inseparabili, serve un miracolo, il dramma di una famiglia. E il dolore di Joliet, noi abbandonati senza più lacrime, c'è un intervento del rapper napoletano. E poi dagli anni 70 ad oggi, palazzi moderni e la rivoluzione fallita, e anche qui c'è una ricostruzione storica, si chiama Scampia perché l'area dove poi è nato il quartiere delle vele era senza campi, terra arida che nemmeno i contadini prendevano in considerazione, così insomma questo è il motivo del nome. Prima di cedere la linea, che manca veramente 40 secondi, Scampia, crollo alle vele, il Messaggero, cede il ballatoio, opere vecchie, zero manutenzione, indagini sui progetti lasciati a metà, aperto un fascicolo contro ignoti, acquisiti documenti sugli interventi eseguiti e sul piano di riqualificazione. Sono le 6:29 minuti, le notizie di Popolare Network delle 6:30, noi torniamo subito dopo, continuate pure a scrivere, che ovviamente appena rientriamo leggerò i vostri messaggi. A tra pochissimo, e ancora un buongiorno a chi avesse messo la sveglia ora per svegliarsi con il GR di Popolare Network.
State ascoltando Radio Popolare.
Sicuro, quindi ti puoi salvare ancora, metti tutto.
6:39 minuti, un buongiorno dalle frequenze di Radio Popolare, con voi Barbara Sorrentini, questa mattina nella seconda parte di questo risveglio insieme. State scrivendo al 331-6214013. Leggo Nicoletta, che in realtà quello che mi stai dicendo a me fa agitare ancora di più. Mi dice: come sei agitata questa mattina, buona giornata. Ecco, sì, in effetti anche stanotte ho dormito poco perché sentivo il cuore battere sul materasso, sentivo il materasso muoversi, quindi sinceramente il fatto che tu mi senta così e senza che io me ne accorga significa che forse questa agitazione notturna, un po' da tachicardia, me la sto portando dietro. Comunque va bene, grazie per l'osservazione. So che voleva essere una battuta un po', come dire, però invece no, hai colto un problema che sto vivendo in queste ultime ore. Abdel invece dice: aspettare Netanyahu per un discorso in Parlamento, sì, questo si chiama democrazia. Non ho capito se è un sì o se questo si chiama democrazia, se vuoi precisalo, però al momento leggo sì. Se vi siete appena svegliati, non mi fermo un attimo, la prima parte l'abbiamo dedicata alla lettura un po' comparata dei commenti che relativi al quartiere, al rione di Scampia, alla sua nascita, al perché fosse in questo stato. Abbiamo letto anche di Roberto Saviano, che si è quasi sorpreso del fatto che questo dramma, questa tragedia, questo crollo sia accaduto soltanto adesso, visto che c'è stata molta negligenza nei confronti di quel luogo. Ancora un po' di musica con Susan Vega, New York is a Woman, anche perché poi è un tema che ci portiamo dietro tra poco.
New York City spread herself before you, with her bangles and her spangles and her stars. You were impressed with a city so undressed, had to go out cruising all the bars. Your business trip extended through the weekend, suburban boy here for your first time. From the 27th floor, above the Midtown door, you were startled by her beauty and her crime. And she's every girl you've seen in every movie, every dame you've ever known on late night TV. In her steam and steel is the passion you look down and see her ruined places, smoke and ash still rising to the sky. She's happy that you're here, but when you disappear, she won't know that you're gone to say goodbye. Just another guy. And she's every girl you've seen in every movie, every dame you've ever known on late night TV. In her steam and steel is the passion you feel desperately. New York is a woman, she'll make you cry. And to her you're just another guy.
Susan Vega, New York is a Woman, che noi possiamo tradurre in Paris, is a woman, perché oggi alcuni dei quotidiani si soffermano sul tema femminile a Parigi per le Olimpiadi Parigi 2024. Intanto su Repubblica, pagina 33, Anaïs Ginori intervista Anne Hidalgo, la sindaca della capitale francese. Le Olimpiadi, un'oasi tra guerre e tensioni, Parigi è joie de vivre. Sono una sindaca felice, confida Anne Hidalgo, che 10 anni fa si è battuta per portare i giochi nella Ville Lumière. Abbiamo fatto trasformazioni assolutamente eccezionali a livello ecologico e sociale che non avremmo potuto realizzare senza questa opportunità. La sindaca cita come esempi la riqualificazione del quartiere a nord di Porte de la Chapelle con la nuova arena che accoglierà le gare di badminton e ginnastica ritmica, i lavori per rendere accessibili bus e tram, per la metropolitana invece bisognerà ancora aspettare, le centinaia di chilometri di piste ciclabili e la grande eredità della Senna balneabile con il suo primo bagno qualche giorno fa. Sta andando tutto come sperava, questi giochi arrivano in un momento di tensione nel mondo e in Francia in particolare, ci sono le guerre, gli estremismi, la società francese è fratturata con ingegneri del caos e populisti che hanno contribuito a spezzare i legami sociali. L'intervista naturalmente non finisce qui, va avanti, su Repubblica, pagina 33. Sul manifesto, sulla Senna i giochi raccontano conflitti e conquiste sociali. La mostra francese Olympisme, une histoire du monde, dal 1896 al 2024 al Palais de la Porte Dorée. Anna Maria Merlo parla delle donne che entrano in campo in modo autonomo. La femminista Alicia Millat organizza le Olimpiadi femminili a Monte Carlo nel 1921 e a Parigi nel 1922. Venerdì ci sarà la cerimonia di apertura sulla Senna delle Olimpiadi di Parigi e le autorità francesi vorrebbero una stregua olimpica che sia anche politica, nazionale e internazionale. Ma le Olimpiadi da sempre raccontano la storia del mondo, sono la fotografia delle relazioni globali, rintracciando tensioni e naturalmente conquiste della società. A testimonianza di ciò, in queste ore è scoppiata una polemica per la richiesta di France Insoumise affinché gli atleti israeliani partecipino senza la bandiera nazionale a causa di Gaza, come i russi e i bielorussi per l'aggressione dell'Ucraina. Questo è il pezzo di Anna Maria Merlo sul manifesto, pagina 13. E infine prendo il domani, i giochi di Parigi a misura di donna, ma la strada della parità è ancora lunga. Nicole Maccario invece ne scrive a pagina 13 sul domani. Alla prima edizione dei giochi olimpici moderni nel 1896 non aveva partecipato nessuna donna, mentre alla seconda c'erano 22 atlete su 997, circa il 2% del totale. Non potevano però lanciare il giavellotto, correre 100 metri o partecipare alla staffetta, perché il barone Pierre de Coubertin, fondatore delle Olimpiadi, lo riteneva antiestetico. Era permesso solo competere nelle discipline considerate più femminili, quindi tennis, croquet, vela, equitazione e golf. Dal 1912 gareggiano le gare di nuoto e con il passare degli anni l'elenco di sport a cui prendono parte si allunga, anche se l'atletica rimane limitata alla presenza maschile. E poi tutto cambia con Alice Millat, nata a Nantes nel 1884, appassionata di nuoto e canottaggio, che organizza competizioni per dimostrare che anche il corpo delle donne è adatto all'atletica. E così il domani. E questo appunto è l'aspetto olimpionico, visto da un punto di vista sicuramente più femminile, ma anche più sociale, sia nell'intento di Anne Hidalgo che nel commento che avete sentito. Ancora un po' di musica. 6:48 minuti, Radio Popolare.
I'm really trying.
6:51 minuti, un buongiorno da Barbara Sorrentini. Siamo qui da questa mattina alle 6, una prima parte dedicata molto all'immagine, alla ricostruzione di Scampia. C'era anche Roberto Saviano sul Corriere della Sera, pagina 5, abbiamo citato i suoi commenti. Cosa avete fatto per questo ghetto rifiutato? L'autore di Gomorra: tentai di portare attenzione, non è servito, è una terra dove la crisi è profonda perché non vede soluzioni. Vi segnalo anche questo articolo per chiudere la pagina che abbiamo dedicato nella prima parte un po' al quartiere, oltre che naturalmente alla notizia del crollo. Questa seconda parte l'abbiamo un po' dedicata invece all'aspetto femminile e sociale e un po' dei diritti di Parigi 2024, delle Olimpiadi. Abbiamo visto in particolare su Tre Quotidiani, sul Manifesto, sul Domani, insomma, poi c'era un'intervista ad Anne Hidalgo su Repubblica, in cui questo aspetto emerge particolarmente, no? Come le donne hanno affrontato e si sono avvicinate o le hanno fatte avvicinare alle Olimpiadi già dagli albori. Volevo leggere un messaggio arrivato al 3316214013. Che dice, ha legato Stefano, che scrive: ho appena appreso che non tutti gli atleti che gareggiano in zona Parigi soggiorneranno nel villaggio olimpico, ad esempio la nazionale italiana di pallavolo femminile. No dai, ma perché? Ecco, poi nel dettaglio io dove soggiorneranno non lo so, però vedi, già alcune discriminazioni, no? Poi adesso bisogna capire come mai, però adesso io mi stavo occupando di un'altra parte legata alle Olimpiadi. Comunque grazie per la segnalazione. Rimango su un tema che vede una donna protagonista in questi giorni di una corsa, una campagna elettorale. Stiamo parlando naturalmente di Kamala Harris. Sappiamo che in questi giorni i giornali dedicano moltissime pagine a lei, a come è arrivata la politica, a quello che ha fatto, alla sua storia legata alla famiglia, sua mamma che la portava in passeggino alle manifestazioni, tutto questo aspetto che lei un po' ha raccontato in prima persona. Tra l'altro c'è anche un libro con una sorta di sua biografia politica. E invece prendo il pezzo di Anna Lombardi a pagina 11, che racconta come sia diventata un'icona, ma non solo adesso, come sia già un'icona Kamala Harris. Dalla noce di cocco a Lisa Simpson sui social, Cam è già un'icona pop. Un brano di Charlie XCX, lo leggo così, la lancia tra la generazione Z, e Beyoncé le regala il suo inno Freedom. Pensi di essere caduta da una palma di cocco? Kamala Harris è in corsa per la Casa Bianca da 2 giorni appena, e già quella frase da lei evocata un anno fa parlando di pari opportunità, il vecchio rimprovero che le rivolgeva la mamma oncologa, l'indiana Shyamala Gopalan, per dire che tutti apparteniamo a qualcosa, è diventato grido di battaglia. Altro che il when we fight we win, quando combattiamo vinciamo, che ricorda altro, pronunciato lunedì davanti allo staff della campagna e interpretato dai media come contro slogan del fight, fight, fight. Ecco, appunto, un po' una risposta a quel fight, fight, fight pronunciato da Trump dopo l'attentato di Butler. Su TikTok, Instagram e X non c'è democratico che non stia accostando gli emoji di una palma e di un cocco al suo account, col senatore delle Hawaii, Brian Schatz, che ha perfino postato una foto dove lo si vede arrampicato su una palma intento a coglierne il frutto e la scritta Madame Vice President, siamo pronti ad aiutare. Pazienza se qualcuno online fa notare che il cocco può facilmente trasformarsi in un insulto razziale, marrone fuori e bianco dentro, come si diceva degli schiavi devoti al padrone. Sono stati proprio i suoi sostenitori, lo zoccolo duro di Harris, noti come K-Hive, l'alveare, a rilanciare la clip del discorso. I social hanno fatto il resto. Su TikTok numerosi utenti hanno mixato la frase del cocco con i brani dell'album dell'estate. Brett, vale a dire ragazzaccia, è stata la stessa star britannica naturalizzata americana a fare della candidata Dem un'icona pop, semplicemente twittando Kamala is Brett e poi spiegando: una un po' disordinata che ama far festa e a volte dire cose stupide, è capace di essere se stessa anche se magari ha dei crolli nervosi. Va bene, mi fermo qui. Questa Anna Lombardi su Repubblica, pagina 11, a proposito dell'aspetto anche così autoironico di Kamala Harris. 6:57 minuti, abbiamo ancora un minuto praticamente che ci basta per leggere. Ciao, sì, Putin è un criminale di guerra, Netanyahu un leader di un paese democratico, che ipocrisia. Credo che questo sia il seguito del messaggio di Abdel, che appunto non era stato capito fino in fondo. Ancora 331-62-14013 per scrivere, o diretta @popolarenetwork.it. Ancora alle 6:57 minuti ci diamo la linea allo studio 1 con Sara Milanese e noi torniamo subito dopo, fino alle 7:30.
Sotto il sole che bruciava lunghe spiagge di silicio, e tu crescevi, crescevi sempre più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me. Aspettavo. I passi delle onde che danzavano sul mare a piedi nudi, come un sogno di follie venduto all'asta. La notte, quella notte cominciava un po' perversa e mi offriva tre occasioni per amarti. E tu fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me. E tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo. Crescevi, crescevi più bella, più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me. E tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo. Si promette e si mantiene a volte, mentre io aspettavo te. Il marchese Lafayette ritorna dall'America importando la rivoluzione, un cappello nuovo,
passati e le presenti le ricordo appena. Realizza l'unità germanica che si annette mezza Europa. Mentre io aspettavo te, Michele Rovaro incontra Mameli e insieme scrivono un pezzo tuttora in voga. Mentre io aspettavo.
Buongiorno alle 7.07 minuti dalle frequenze di Radio Popolare, con voi Barbara Sorrentini ancora fino alle 7.30, siamo insieme in realtà dalle 6 di questa mattina, so che alcuni di voi sono rimasti collegati dalle 6 perché vedo i messaggi e perché me lo dite, e me lo dite sempre al 331-62-14013. Questa terza parte, faccio un brevissimo riassunto, la prima parte l'abbiamo dedicata oltre alle prime pagine naturalmente come sempre a Scampia, la storia di Scampia, al racconto, anche al racconto che Roberto Saviano ne fa oggi sul Corriere, ma naturalmente vari pezzi che sono risaliti anche all'aspetto architettonico del luogo. Poi abbiamo parlato di Parigi da un punto di vista dei diritti, Parigi 2024, diritti, donne, partecipazione delle donne alle Olimpiadi e poi naturalmente Kamala Harris che ogni giorno ci fa compagnia, questa volta l'abbiamo analizzata dal suo punto di vista diciamo un po' più pop, perché l'aspetto su cui lei anche sta un po' giocando e puntando nella sua campagna elettorale. E, mamma mia, leggo Alberto che scrive: che bel brano, ti riferisci naturalmente a Rino Gaetano, Sfiorivano le viole, possibile che dobbiamo aspettare te per sentire questa musica? No, vabbè, non è vero, guarda che anche in vari orari diversi ci sono momenti di musica molto piacevole, poi magari viene alternata da altre che non è, però va bene, cioè diciamo che da questo punto di vista Radio Popolare ce la mette tutta. Sul tema carceri, dice Cosimo, consiglio, bello, sì, tredicesimo di Ava DuVernay e Aboliamo le prigioni di Angela Davis, il libro. E poi Maurizio invece, anche siamo entrati un po' in un clima culturale di cinema e letteratura, in questo caso di cinema, se non hai visto Yannick, La rivincita dello spettatore, fantastico, spassosissimo di Quentin Quiennot, di Quentin Dupieux con Raphaël Quenard, anche in Scende la cassa. Sì, ho visto Yannick, Raphaël Quenard è strepitoso, tra poco uscirà anche le Deuxième Acte che aveva aperto al Festival di Cannes, ne avevamo parlato da là. Anche questo film con Louis Garrel, Raphaël Quenard, Léa Seydoux, è veramente spassoso anche quello, come dici tu. Vi avevo promesso fin dall'inizio che avremmo parlato di Venezia, Venezia 81, che si sta preparando. Dunque, lo avete letto già dovunque, ci sono 5 film nel concorso ufficiale. Uno è Campo di battaglia di Gianni Amelio con Alessandro Borghi, poi c'è Vermiglio di Maura Del Pero, c'è Iddu di Graspiazza e Grassadonia, Queer di Luca Guadagnino e Diva Futura di Giulia Steigerwald. Dovremmo iniziare a imparare, un'attrice anche lei, a dirlo bene questo nome, perché le altre volte ci siamo un po' arrangiati. Bentornata a Hollywood, scrive sulla stampa Fulvia Caprara, Lido Clooney, Joaquin Phoenix, perché ci sarà anche Joker 2, Joaquin Phoenix qui è con Lady Gaga, poi c'è Kidman con Banderas, ci sono anche i Brangelina per la prima volta separati e tenuti a distanza, al di là del red carpet, che è sempre un momento molto piacevole sicuramente per chi riesce a vederlo, soprattutto in TV, perché da lì si riesce a vedere pochissimo. C'è l'intervista ad Alberto Barbera, dice: fiero della sporca dozzina italiana, le donne ancora troppo poche, il direttore, la crisi non è finita, funzionano bene solo i film evento, ma è inutile dimezzare i prezzi se il pubblico non sa cosa c'è in sala. Gli italiani in tutto sono 12, tra vari concorsi naturalmente c'è anche Orizzonti, e poi i cinque in concorso sono diversissimi rispetto alla tradizione del nostro cinema. A proposito delle donne, dice: dei titoli ricevuti solo il 30% sono di donne, se arriverà al 50% ma i tempi saranno lunghi. E sul nuovo cinema stiamo viaggiando in due direzioni opposte, i microfilm da TikTok e quelli lunghi, più di 2 ore. La questione della lunghezza dei film ormai è un tema che è diventato di grande attualità, perché sembra che nei festival trovino posto questi film chilometrici, molto difficili da seguire uno dopo l'altro, quando, soprattutto se si sta lavorando. Però Alberto Barbera è stato sensibilizzato anche di questo, ma nonostante tutto la scelta c'è. Poi c'è, dice che è una mostra che con tanta America, rappresentata da autori di fede democratica, poi Israele, Palestina, e la serie M dedicata a Mussolini con Luca Marinelli. C'è anche il film su Leni Riefenstahl. Rispetto alle polemiche che potrebbe aspettarsi, dice: il cinema di oggi non chiude gli occhi davanti alla realtà. La Biennale e la mostra sono luoghi di confronto dialettico, di riflessione, di approfondimento. Le polemiche sono stimolo alla discussione. Comunque nessuno dei film invitati è fazioso. Questo per quanto riguarda, risponde Alberto Barbera. Poi abbiamo detto le serie TV, appunto, come M, che verrà presentata tutta. Su Secondo Tempo del Fatto Quotidiano, Pontigia, Federico Pontigia: Venezia tra sesso, stelle e serie, c'è voglia di stupire. Alla mostra, come anticipato dal Fatto, sono 5 gli italiani in concorso, grande attesa per Emma, il figlio del secolo di Scurati, e c'è un ritorno all'erotismo. Vengono riportati alcuni film come il film di Almodovar, The Room Next Door, il suo primo lungometraggio in lingua inglese, oppure Beetlejuice di Tim Burton, che naturalmente è il seguito dell'originale, anche con Monica Bellucci. Gianni Amelio con Campo di Battaglia, classico d'autore, Guadagnino in concorso con Queer, tratto da Barrocks, interpretato da Daniel Craig. E poi La voglia di stupore, e quindi questo aspetto qui viene riportato sul Fatto, suddiviso: salutami a Netflix, il tricolore più atteso è di Kunti il migliore, non è un lungometraggio ma una serie. Poi Lunghi lunghissimi dedica un pezzo alla lunghezza dei film, costi quel che costi, sarà quel che sala, quel che sarà. Vabbè, in maniera anche un po' ironica e divertita, Federico Pontigia racconta la Venezia che sarà tra pochissimo, ormai tra un mese più o meno. E il Corriere della Sera: Superstar a Venezia, in gara 5 film italiani, Jolie, Pitt, Kidman, Clooney, Lady Gaga, Parata di Stelle, In corsa alla guerra di Amelio e Guadagnino con Queer. Ci sono alcune immagini di Joker 2 con Lady Gaga e Joaquin Phoenix, Monica Bellucci, Germano in Iddu, latitante come Messina Denaro, film in effetti molto atteso, il film di Fabio Grassadoni e Antonio Piazza, forse l'italiano in gara più atteso, sicuramente il più attuale, racconta il mafioso Matteo Messina Denaro, morto un anno fa, interpretato da Elio Germano, prima della cattura, recluso in un appartamento gestito nel film da Barbara Bobulova e con Tony Servillo, il fiancheggiatore che lo smaschera. E poi Zurzolo, Idolo, Teen, Io, un simbolo contro i maschilisti, protagonista della serie Prisma, altra serie che si vedrà in anteprima di Supreme Video di Alice Urciuolo e Ludovico Bessegato, che è quello che aveva già fatto Scam. E andiamo ancora velocemente su il commento di Paolo Mereghetti: scelte interessanti, nomi di altissimo livello, attenzione al titolo americano di Almodovar, La storia sulla Callas di Pablo Larraín. Non è certo per stacanovismo nazionalistico che questa edizione della mostra ci sembra di ottimo livello. I 21 film in concorso magari non hanno i nomi dei registi di moda come quelli che hanno deluso a Cannes, anche se il primo film americano di Almodovar potrebbe da solo giustificare il viaggio al Lido, ma presentano tutti grandi ragioni di interesse, come vedere Angelina Jolie nei panni della Callas di Pablo Larraín, appunto, Nicole Kidman fare i conti con la propria sessualità in Baby Girl di Alina Regin, oltre naturalmente a Phoenix e Lady Gaga nel sequel di Joker, Folia 2 di Todd Phillips. Allo stesso modo i registi cinefili come Brady Corbett, Walter Salles, Dea Kulumbiswili, Emmanuel Mouret o Wang Bing promettono di soddisfare la voglia di confrontarsi con quanto di meglio il cinema d'autore sa proporre. Poi chiaramente parla anche degli italiani, tocca la storia anche di Gianni Schicchi con Diva Futura di Giulia Steigerwald, parla di Gianni Amelio, insomma questo è un po' il programma. In programma, naturalmente, come ogni anno, ci sono anche i cortometraggi. Ci sarà il secondo pezzo del film Se posso permettermi, capitolo 2. Cos'è Se posso permettermi? È un cortometraggio di Marco Bellocchio. Il primo capitolo lo trovate su Rai Play, io l'ho recuperato proprio ieri, con Fausto Russo Alesi nei panni di un uomo bizzarro, una storia abbastanza bizzarra se vogliamo, ma interessante, si porta dietro vari spunti di riflessione. E questo cortometraggio è stato realizzato a Bobbio, nel paese, nella cittadina di Marco Bellocchio, insieme a Fare Cinema e con gli allievi dei vari seminari di Fare Cinema. E quindi appunto il secondo capitolo nel cast ha sempre Fausto Russo Alesi, poi a Barbara Ronchi, Rocco Papaleo, Giorgio Le Fasce, Filippo Timi, Pier Giorgio Bellocchio, Fabrizio Gifuni, Edoardo Leo, insomma, che punteggiano la storia raccontata. Vedremo se vedete, guardatelo, sono 20 minuti su Replay, lo trovate, si chiama Se posso permettermi capitolo 1. A Venezia ci sarà capitolo 2. Però parlo di Marco Bellocchio perché probabilmente avete sentito gli spot. Proprio in questi giorni inaugura, o meglio riparte dal 27 luglio, il Bobbio Film Festival, la 27esima edizione, che è stata dedicata molto al cinema, al femminile. Lo ha raccontato anche Paola Pedrazzini, che dirige la fondazione Fare Cinema di Bobbio, che abbiamo avuto ospite quando siamo andati a Piacenza in trasferta con Radio Popolare, è venuta ospite a Calta a parlare e ad anticipare quello che sarà anche il festival. Per cui ci sono tanti, come dicevamo, come dice anche lo spot, ci sarà Ginevra Elkan, ci sarà Margherita Vicario, ci sarà Maria Sole Tognazzi con Barbara Ronchi, ci sarà Michela Ramazzotti, ci sarà Luna Gualano, ci sarà Margherita Bui, Valeria Golino, e verranno presentati i loro film. Quindi stiamo parlando dell'Arte della Gioia, le due parti, venerdì 2 agosto e sabato 3 agosto. Ci sarà Volare di Margherita Bui, ci sarà 10 minuti di Maria Sole Tognazzi con le due attrici, ci sarà La Guerra del Tiburtino, tutto questo a partire da sabato 27 luglio con Felicità e Michaela Ramazzotti. Andate a cercare sul sito di Fare Cinema e del Festival di Bobbio, lo trovate sia sul fate una ricerca, lo trovate, lo stavo cercando, eccolo qui, fondazionefarecinema.it, si trova tutto, si possono prendere i biglietti, si possono vedere gli appuntamenti e tutto quello che può interessarvi. Ecco, abbiamo parlato di cinema, leggo cosa scrive Luciano e poi mettiamo un po' di musica. Ho sentito che Beetlejuice aprirà la mostra fuori concorso. Sì, l'ho appena detto. Ciao Luciano, buongiorno. Sveglia, come diceva qualcuno.
Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So
remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped round my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter, buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving, driving in your car. So fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. Instead of drinking late at the bar, see more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped round my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone.
You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
E alle 7:24 minuti siamo arrivati praticamente alla fine di questo primo mattino che sta diventando il mattino inoltrato di Radio Popolare. Il risveglio con me, con Barbara Sorrentini. Leggo il messaggio di Cosimo che dice: Fast Car, canzone da Walkman e cantare. Grazie, grazie a te. Il tema, in effetti, ieri abbiamo parlato dei Walkman per i 45 anni della loro nascita, praticamente, e in effetti assolutamente è così. Ce l'avevamo tutti nel Walkman questa canzone. MF scrive: se non l'hai già fatto puoi darci qualche dritta sul festival di Locarno, saluti da Verbania, è vicina. Certo, è vicinissimo, vicina Verbania, è vicino Locarno. Ne parleremo quando ci sarà il festival, o meglio lo seguiremo a un certo punto dalla fine del festival. Sappiamo che va a finire dopo Ferragosto, per la prima volta se non sbaglio scavalla Ferragosto, perché so che è sempre stata un po' l'idea di non esserci a Ferragosto. Quest'anno si terrà dal 7 al 17, quindi quella parte lì, diciamo, finale la seguiremo proprio live da lì. Per quanto riguarda, ne abbiamo parlato un po' di tempo fa, adesso purtroppo abbiamo veramente pochissimo tempo. La piazza ha, però guarda, ti do un consiglio, se puoi, di andare sul sito locarno.ch. Il sito è fatto molto bene, molto chiaro, c'è tutta la suddivisione tra concorso internazionale, concorso Cinassi del presente, il fuori concorso, la piazza, e lì trovi anche tutte le informazioni per prendere un biglietto e partecipare. Ultimissimi secondi insieme, tra pochissimo ancora le notizie di Popolare Network, poi giorni migliori. Cambio ogni volta, poi mi perdo con Mattia Guastafierro, che farà anche la rassegna stampa di questo mercoledì 23 luglio. Noi ci sentiamo domani mattina alle 6, restate quindi all'ascolto, e buona giornata a tutte e a tutti, e grazie per aver scritto.